Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti. Sono uscite le previsioni economiche di primavera per il 2019-2020. Il commissario agli affari europei, Pierre Moscovici, in conferenza stampa quest'oggi, poco fa, ha sviscerato tutta una serie di dati e previsioni per il prossimo anno, diciamo per quello che resta del 2019-2020. Noi di questo ne parliamo, commenteremo con Emilio Rossi della Oxford Economics che abbiamo in linea al telefono. Buonasera, dottor Rossi.
Buonasera, buonasera, sì. Buonasera
Allora,
a tutti.
partiamo, diciamo, cominciamo a dare qualche dato. L'Italia è in bassissima crescita economica, praticamente quasi nulla in questo momento. C'è stata questa contrazione nel 2019. Le previsioni per il 2020, il prossimo anno, sono credo dello 0,7%, diciamo, previsioni anche della Commissione europea. C'è questo macigno del debito pubblico, nel frattempo anche la Germania un po' rallenta, però secondo Moscovici, diciamo, i fondamentali della zona euro e dell'Unione in generale, ricordiamo per gli ascoltatori che ovviamente nell'Unione europea non tutti i paesi aderenti, i paesi membri, hanno come moneta l'euro, no? I fondamentali ci sono e quindi, diciamo, c'è un relativo ottimismo. L'economia europea, ha detto Moscovici, ha dato prova di resilienza nonostante le condizioni internazionali sfavorevoli e le incertezze, la Brexit e gli investimenti interni. Allora, un primo commento, Rossi. Il quadro della situazione, fotografato dai documenti dell'Unione Europea, dalla Commissione Europea.
Ma io direi che sono difficilmente confutabili come analisi. L'economia europea ha mantenuto fino al 2018, sicuramente fino alla prima metà del 2018, un tasso di crescita decisamente ragionevole, pur non essendo esplosivo, ma insomma, ci sono problemi strutturali in tutto il mondo, quindi tutto il mondo avanzato quantomeno. Quindi tutta l'area europea si è comportata decisamente bene, direi anche nella seconda parte del 2018, con l'eccezione dell'Italia, gli altri paesi hanno tutti mantenuto una crescita positiva, con alcuni, come la Germania, rallentati da fattori temporanei, piuttosto che invece la Spagna con dei tassi di crescita molto elevati, anche superiori al 3%. Quindi è sicuramente vero che a fronte di un rallentamento dell'economia globale nella seconda metà del 2018, l'Europa comunque si è comportata abbastanza bene, che dimostra appunto questa capacità di resilienza del sistema Europa nel suo insieme.
E l'Italia? Perché non
Ecco,
cresce l'Italia? Bisognerebbe farci una trasmissione a parte, è ovvio,
sì, forse anche più di
una
una,
serie di
perché
lezioni forse all'università.
ci sono una quantità di motivi che ovviamente affondano le radici non soltanto nella politica recente, ma nei decenni precedenti. Il primo elemento che viene in mente è quello del debito, che ovviamente conosciamo tutti e
Che sta
sappiamo
crescendo,
quanto
andrà al
ovviamente sia.
135 forse per cento rispetto al PIL,
Adesso
la
questo
previsione questa.
dipenderà, sì, la previsione per il 2021 mi sembra che sia per la Commissione europea di 135, adesso non vorrei sbagliare l'anno, comunque la tendenza è
Comunque
decisamente,
alto, insomma, come si dice.
sicuramente è negativo, nel senso appunto di una crescita che in realtà noi dovremmo ridurre il debito, quindi nel momento in cui invece presentiamo addirittura delle prospettive di peggioramento del debito, inevitabilmente, come dire, le sopracciglia si inarcano, ecco
Oh, queste richieste di aumento del debito, poi praticamente si associano a una situazione di disavanzo, anche quello in incremento. Qualcuno ha
Sì,
prospettato
ma
anche
allora
l'ipotesi di una
adesso
procedura di
prima. Io
infrazione.
vorrei un attimo tornare un po' a quelle che sono anche le cause, no, per la domanda che mi aveva fatto poco fa.
Sì.
Sicuramente il debito è il primo elemento che viene in mente, ma l'Italia ha tanti motivi, diciamo, storici di una debolezza dell'intero sistema e si va dalle questioni che sono note, sono da tempo note, dibattute, credo che siano note anche al pubblico più vasto, non soltanto agli addetti ai lavori, che c'è l'eccessiva burocrazia a livello delle tasse alto e sperequato tra chi le paga e chi non le paga,
Una spesa allegra forse
i
anche.
tempi della giustizia, una spesa allegra in alcuni settori, quantomeno nel settore pensionistico, questo sicuramente, in altri settori non è poi così tanto vero, ma certo il totale poi anche della spesa è un problema, ma insomma, tutti questi fattori
Negli
insieme
ultimi anni
poi nel
possiamo dire che sia
momento.
sta è stato gioco forza tagliare, quindi dove anche prima si sprecava, insomma adesso non voglio ricordare le ferrovie di 30 anni fa, di 35 anni fa che viaggiavano al 120% di personale.
Sicuramente alcune cose negli ultimi 10 anni sono state fatte, come non so, le privatizzazioni, mi vengono in mente, al di là di come sono state fatte, però l'esempio che lei faceva per le ferrovie era valido anche per le telecomunicazioni, per
Sì.
esempio, tutto il settore delle telecomunicazioni aveva quel tipo di problema a cui accennava lei, però è stato privatizzato e quindi è diventato fuori dal perimetro dello Stato, quindi alcune cose sono state fatte anche in termini di ridefinizione del perimetro della spesa pubblica, in qualche modo per alcune parti è stato contenuto con anche i tagli lineari di Tremonti, che io non ho mai condiviso, secondo me sono una disgrazia, però dal punto di vista numerico hanno in qualche modo contenuto la spesa pubblica, no? Quindi alcune cose sono state fatte, rimane forte il problema delle pensioni e il discorso della quota 100 è un passo indietro dal punto di vista della risoluzione del problema della spesa pensionistica. Ecco, queste cose credo che sia importante tenerle presente, perché poi alla fine, nel momento in cui c'è un rallentamento a livello europeo della crescita, questi elementi di debolezza, italiani specifici, contribuiscono a fare in modo che quella che poteva essere una crescita debole, a causa di mancanza di fiducia dovuta a questi fattori, diventi invece una recessione, anche se non, no? Anche se non pesante, ma con quantomeno una stagnazione. La mancanza di fiducia significa che gli investimenti privati, sia italiani che dall'estero, si riducono, che i consumatori tendono a risparmiare invece che a consumare.
Oh, è stato
Quindi, sì.
sottolineato questo da Moscovici, ad esempio, sul risparmio delle famiglie, però parlando sempre di Europa e zona euro, ovviamente, ha parlato che appunto, diciamo, come dire, la resilienza, anche qui ha usato questo termine, della domanda interna è stata, diciamo, possibile grazie al risparmio delle famiglie, poi no, ovviamente anche l'inflazione moderata prevista, la maggiore crescita dei salari ha sostenuto la spesa, no? Dove
Sì,
da noi
sì,
peraltro
sì. Sì,
c'è veramente un vuoto di domanda interna, insomma, che si va a associare
questo è
al
vero,
pernicioso lavoro e esportazioni.
questo è vero anche per l'Italia, ed è vero per l'Italia addirittura anche per il primo trimestre 2019, secondo quello che è stato il commento poi dell'Istat al dato appena positivo del primo trimestre 2019 del PIL, no? La crescita
Sì.
moderata, ma comunque. Comunque ha segnalato la fine della piccola recessione che abbiamo avuto nei 2 trimestri precedenti. Il commento dell'Istat è stato appunto che la domanda interna comunque ha contribuito in maniera negativa, quindi che per l'Italia si è esteso questo problema dalla fine della seconda metà del 2018, in realtà anche nel 2019. Che è una cosa che non fa ben sperare per il resto dell'anno. È vero in generale che una ridotta fiducia spinge al risparmio e spinge al non investimento. Questi poi alla fine sono i motori della crescita, il consumo
Senta.
nel breve termine e gli investimenti nel lungo. Quindi noi siamo più esposti proprio perché abbiamo degli elementi strutturali di storici di debolezza che nel momento in cui c'è un rallentamento anche esterno diventano fattori domestici di mancanza di crescita.
C'è una cuzie, se per gli altri è un raffreddore, per noi è una polmonite,
Una
diciamo, per
cosa di
usare.
questo genere. Sì, mi sembra abbastanza.
Senta, Rossi, che ci si aspetta adesso dall'Italia? Perché Moscovici ha in qualche modo preso tempo, ci saranno queste elezioni europee adesso a maggio e il 9 di giugno ci sarà questo vertice europeo in Romania, Sibiu. Moscovici ha detto aspettiamo, è stata fatta una domanda da un giornalista, un collega di Radio Radicale, David Carretta, che è lì a Bruxelles, chiedendo appunto che cosa farete, ci sarà una procedura di infrazione a giugno, le previsioni sono queste, ma per il momento oggi non si parla di patto di stabilità e crescita, ha replicato Moscovici, ne parleremo a giugno e vedremo i risultati del governo in carica, cioè il governo Conte, l'attuale governo italiano, le riforme, i provvedimenti adottati dall'esecutivo. Che significa? Cioè,
Ma
dove si pone,
praticamente.
cioè, lo margine di manovra qual è? Cioè, cosa si può fare? Mutare le richieste, perché il DEF, insomma, alla fine ha detto e non ha detto, no? Il documento di economia e finanza. Secondo lei, che significa questo? Cosa può significare?
Ma allora, intanto la scorporerei in due, no?
Sì.
La domanda, nel senso che cosa questo commento di Moscovici, nel senso di un rinvio a giugno, cioè dopo le elezioni, delle elezioni europee. È una mossa politica, ovviamente, per non intralciare e non essere anche tacciato di voler intralciare i risultati delle elezioni stesse. Ma dai numeri traspare, secondo me, molto chiaramente che il passo prossimo è quello di una, se non apertura di infrazione tout court, quantomeno di una forte pressione nei confronti del governo a rivedere i numeri. Ecco, adesso poi è difficile capire esattamente che cos'è che hanno in mente, ma questi numeri qui sono più che sufficienti per far aprire una procedura di infrazione.
Eh sì,
La
perché
procedura
si
di
va oltre i
infrazione va.
parametri, i
Sì,
parametri.
ma soprattutto guardando l'andamento del debito che è quella, è una variabile chiave per l'apertura delle procedure di inflazione. Indubbiamente anche il rapporto deficit-PIL nel 2020, secondo la Commissione europea, va oltre il 3,5, però bisogna tener conto che in questa ipotesi in questi numeri che ha valutato, che ha espresso la Commissione europea, non c'è l'aumento dell'IVA, per
Sì.
cui questo 3,5 invece in realtà sarebbe contenuto all'interno del parametro 3%, laddove invece il governo in qualche modo accettasse di far aumentare l'IVA o quantomeno di trovare dei sostituti per la copertura. Quindi di per sé il numero del deficit è discutibile da parte del governo italiano. Quello del debito è un po' più difficile perché non basta
Beh, mi scusi, ma non
semplicemente.
sarebbe disastroso, mi perdoni se la interrompo, ma non sarebbe disastroso un aumento dell'IVA in queste condizioni?
Guardi, su
L'IVA
questo
già alta, no?
c'è una discussione abbastanza accesa, perché l'IVA. L'aumento dell'IVA di per sé è chiaramente recessivo, no? Ed ha anche un aumento di inflazione. Adesso la questione è quanto è recessivo e quanto è inflattivo, no? Evidentemente. Per quello che riguarda l'inflazione, noi abbiamo un problema di inflazione, quindi sicuramente una fiammata inflazionistica ci sarebbe, ma sarebbe una tantum, sarebbe probabilmente non superiore ad un punto percentuale o qualcosa di questo genere, quindi comunque accettabile, soprattutto
Tollerabile,
perché è
diciamo.
appunto tollerabile, soprattutto in quanto è una tantum, soprattutto questo è il tema. Poi bisogna vedere anche in che modo, quali sono i canali di trasmissione di questo aumento dell'IVA sui prezzi, perché è possibile che in un ambiente di stagnazione magari le imprese, anche le piccole imprese tendano in qualche modo a incorporare l'aumento dell'IVA nei propri prezzi per cercare di mantenere proprio. Quindi, insomma, probabilmente dal punto di vista dell'inflazione non è un problema drammatico, non è neanche dal punto di vista della crescita, dal punto di vista della crescita potrebbe essere più significativo. Però noi abbiamo il problema che abbiamo, cioè i conti di finanza pubblica nostri sono molto precari, a dir poco, e pensare di uscirne senza un impatto sulla crescita è un po' complicato. Non esiste una manovra che aggiusta i conti nel breve termine senza andare a toccare la crescita. Quindi io personalmente non sono poi così negativo nei confronti dell'aumento dell'IVA e o quantomeno di una parte, una grossa parte di aumento, perché ci sono varie aliquote, no?
Certo,
Si
sì.
potrebbe lavorare
Incide su
su
vari
un
settori, su
aumento
vari beni,
dell'IVA,
certo.
esatto, si potrebbe fare un ragionamento per cui invece di 23 miliardi, che è il valore delle clausole di salvaguardia sull'IVA di 23 miliardi per il 2020, si potrebbe fare un qualcosa che ne copre, non so, ne copra 15 per dire, ecco, una cosa di questo genere è già lì. Però ecco, vede, sono ragionamenti che con la Commissione europea sul rapporto deficit-PIL si possono portare avanti, ragionamenti ovviamente non esenti da frizioni, è chiaro, no? Sarebbe comunque un confronto molto duro. Quello che rimane di difficilmente spiegabile, negoziabile, è questo aumento del debito che comunque insomma, tra il 2018 e il 2020 parliamo di 3 punti percentuali di crescita. 3 punti percentuali di crescita sono circa 55 miliardi, tra 50 e 55, poi dipende appunto dall'inflazione, da quanto è la crescita. Però parliamo di questa cifra qui, e lì non è, rispetto alla dimensione dell'IVA, ecco, no? C'è un discorso un po' più di difficile
Certo,
negoziazione, ecco,
è
è lì.
un'esigenza
Io
assai
penso
maggiore,
che
insomma.
personalmente credo che il punto chiave sia l'andamento del debito, che potrebbe essere affrontato con un programma di privatizzazioni, ma in Italia le privatizzazioni in questo momento non è che siano rimasti molti asset da vendere.
Sì, in effetti si parla
Quindi,
sempre di privatizzazione, e poi voglio dire, non tutto è realmente concretamente privatizzato, o meglio, quello che
esatto,
abbia
è
sul
molto
mercato, poi,
complesso, è
insomma,
molto complesso. Si
certo.
parla anche di privatizzare vendendo alcuni asset pubblici alla Cassa Depositi e Prestiti, però anche lì se si dovesse esagerare, perché la Cassa Depositi e
Mi
Prestiti,
consenta, Rossi, ma
la Cassa
la
di
Cassa Depositi e
Prego.
Prestiti tra poco farà anche il bucato a mia zia,
Sì,
perché
certo, no, ma
sempre
io
da
dico si
lei, in
parla.
Alitalia ci va lei.
Assolutamente no, ma io dico, se ne parla perché c'è chi ritiene che sarebbe una cosa ragionevole e fattibile e che aiuterebbe in quanto la Cassa Depositi e Prestiti è fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, quindi il debito passandolo o l'asset comunque che si va a vendere, passandolo dallo Stato alla Cassa Depositi e Prestiti, allevierebbe il conto del debito statale. In realtà la cosa è molto più complessa perché oltre a essere una cosa che io non vedo assolutamente di buon occhio per il motivo che lei ha appena detto, non si può pensare, cioè, la tendenza è quella di un ritorno ad un IRI chiamato CDP, a me non è una cosa che mi soddisfi particolarmente, però il ruolo della CDP anche non è secondario
Oh, diciamo che lo Stato poi, o
all'interno delle
meglio il
poste.
pubblico non è completamente scomparso perché parte delle fondazioni che, diciamo, che controllano la CDP in
Certo,
qualche modo fanno capo alle vecchie province, insomma alla fine
appunto. Ma
gira.
il punto è proprio esattamente questo, perché per ora la CDP è considerata fuori dal perimetro dei conti statali perché ha una figura mista, c'è un istituto simile anche in Germania che fa operazioni simili a quelle della CDP, che è fuori anche quello tedesco, è fuori dal perimetro della pubblica amministrazione. Il tema è però che diciamo, se lo Stato italiano chiamasse la CDP ad uno sforzo continuo e progressivamente di dimensioni sempre maggiori, l'Eurostat e la Commissione europea potrebbero intervenire per dire che la CDP in realtà ormai sta facendo un ruolo da pubblica amministrazione e non potete tenerlo
Vigilio
più
alle regole,
al di
certo.
fuori del perimetro della pubblica amministrazione e quindi il suo eventuale debito e anche i suoi asset vanno considerati nel debito. Quindi, nel debito dello Stato. Allora a quel punto lì è chiaro che insomma, come anche questo trucco, chiamiamolo, di passare, di vendere gli asset statali alla CDP, rischia di non funzionare. Ecco, deve essere un trucco. Per cui per me rimane il punto chiave, secondo me rimane la tendenza del debito, ecco, questo è
Però sì,
in questo ambiente.
io purtroppo dovrò essere, diciamo, telegrafico e invito anche lei in questa
Prego.
risposta perché devo chiudere, dobbiamo stare nei canonici 26 minuti. Gli effetti, torniamo alla, diciamo, alla conferenza stampa di Moscovici e le previsioni
Sì.
per la primavera 2019 per il 2020.
Sì.
I fattori esogeni. Va bene,
Sì.
abbiamo visto la crisi interna, il calo tedesco è dovuto anche a tante cose, il Dieselgate, che poi l'automotive, no? In qualche
Certo,
modo
fattori
in un
temporanei,
sistema,
chiamiamoli
sì,
fattori temporanei, sì.
temporanei, non so,
Perfetto.
io non so quanto, perché dietro certe manovre ci vedo anche una forte concorrenza, ecco, mi passi un po' questo sibillino, modo di vedere, no? La
Sì,
cosa.
sono temporanei nel senso che poi comunque l'industria tedesca è in grado di aggiustarsi nel giro
Di
di qualche
riprendersi.
trimestre, quindi preferisco considerarli, anche perché ormai già tutto il secondo semestre del 2018 ha visto l'industria automobilistica tedesca in crisi, soprattutto per questo fattore, quindi progressivamente l'industria automobilistica tedesca a questo punto ha già avuto 3 trimestri, no? Gli ultimi due del 2018, quello del primo del 2019, progressivamente credo che andrà ad aggiustare, insomma,
Con
la
beneficio anche con
passione.
la componentistica che fornisce l'Italia, che è una voce importante
Certo,
delle
per
nostre
noi è
esportazioni, che
fondamentale.
sono una
Certo.
voce fondamentale poi alla fine dell'economia.
Questo ovviamente al netto del rischio che eventualmente Trump decida di imporre
Ecco,
dazi sull'export tedesco
lì
negli
volevo
Stati Uniti.
arrivare.
E
Che
allora lì.
cosa può succedere sinteticamente? Perché mi sembra che,
Sicuramente.
diciamo, gli animi si stiano surriscaldando, poi qui conta, perlomeno fino adesso sono contati più gli effetti annuncio con i Twitter famosi, no? Si ricorda
Infatti è
quello
proprio
sui vini
quello, certo.
italiani, no? Per colpire Airbus, insomma,
Sì,
adesso
sì.
c'è la Cina. La
Il
Cina non è,
tema.
insomma, un
Sì.
manichino della Rinascente, no?
Sì, comunque io devo dire che questa questione dei dazi per ora è all'interno di un panorama di, come dire, un panorama internazionale di dazi in crescita o comunque di barriere anche non tariffarie che venivano utilizzate negli ultimi anni. Quindi non è una cosa che di per sé. Se si fermasse allo stato attuale, avrebbe avuto un grande impatto. Ecco, l'impatto più che diretto del protezionismo sui settori sui quali è stato applicato, più che su quello, è stato più che altro sulla fiducia in realtà e sulle aspettative di eventuale inflazione e anche di aumento di prezzi. Però direi che l'impatto, il canale di trasmissione sull'economia è stato piuttosto tramite fiducia che l'impatto diretto sui prodotti. Questo sempre perché comunque sia a un dazio poi corrisponde un effetto di sostituzione da parte di qualcun altro, quindi non da parte di qualche altro produttore che non è stato soggetto a dazi, che può essere anche il produttore domestico, quindi negli Stati Uniti può avere. Chiaramente parliamo a quel punto di un'allocazione non ottimale delle risorse, visto che il dazio è distorsivo rispetto all'allocazione ottimale, però cioè, come dire, nel breve termine non crea dei grandissimi disastri per i livelli che abbiamo visto finora. È chiaro se scoppiasse, ma qui parliamo di un rischio, se scoppiasse una vera e propria guerra protezionistica tra Stati Uniti e Cina, tra
Che è
Stati
stato
Uniti
uno
e
dei fantasmi
Europa,
evocati alla fine della
allora ecco,
Moscovici oggi, no?
In quel caso certo sarebbe grave, in quel caso sarebbe grave. E bisognerebbe vedere in che cosa consiste per fare una valutazione quantitativa dell'impatto, ovviamente, però sicuramente sarebbe importante una vera e propria guerra protezionistica.
Bene, noi ringraziamo il dottor Emilio Rossi della Oxford Economics, con il quale abbiamo commentato le previsioni economiche per la primavera del 2019 sul 2020, dopo la conferenza stampa di Pierre Moscovici, il commissario europeo, che ha seguito d'appresso quella di Juncker. Salutiamo il dottor Rossi che è in collegamento telefonico con noi.
Saluto a lei e a tutti. Buona serata.
Vi diamo appuntamento per la prossima trasmissione. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.